da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane, I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Aldo non riuscì più a dimenticare questo nome nei giorni successivi. Mangiando aveva conosciuto la figlia della proprietaria, Carolina, una ragazza timida, occhi e capelli neri dallo sguardo dolce. Si ricordò più tardi di averla già conosciuta nel periodo in cui la ragazza gestiva con la madre il polo nord di Alleghe, ma non immaginava come avrebbe potuto rivelare al padre la sua simpatia per la ragazza e vederla in seguito. Era convinto che sarebbe stato meglio per lui levarsela dalla testa. Non riusciva a pensare a un fidanzamento. Quella parola gli sembrava persino troppo importante per lui, come se fidanzarsi fosse la cosa più difficile e complicata del mondo. A volte era convinto che questa condizione dipendesse dalla sua pigrizia. Se avesse voluto, accennandolo al padre, forse non gli sarebbe stato nemmeno difficile ritornare ad Andraz per rivedere Carolina Finazzer. In ottobre si fidanzarono. Il vecchio aveva capito che Aldo era stato preso dall'apparizione della ragazza. Non gli aveva detto nulla e non aveva nemmeno chiesto il parere di Adelina e di Pietro. Carolina l'aspettava un fidanzato, naturalmente adatto a lei, al suo rango di figlia di albergatori. L'arrivo di Aldo non l'aveva impressionata né particolarmente colpita. Si era meravigliata invece del vecchio, che pochi giorni dopo, da solo, era entrato nell'albergo e senza tanti preamboli aveva chiesto alla madre la sua mano. Aldo in quei giorni era come ossessionato dal pensiero di Carolina. Gli piaceva, ma non sapeva niente di lei. Gli pareva di vivere come nei tempi andati, quando i matrimoni venivano combinati dalle famiglie all'insaputa degli sposi. Ma per Fiore quel matrimonio era stato un affare. Lo aveva proprio chiamato un affare, perché l'aveva stipulato fra un contratto e l'altro con i contadini che gli vendevano le bestie. Ad Andraz la carne era buona e rendeva bene, solo che ne avevano parlato tanto nella vallata del Cordevole della morte misteriosa della domestica che la voce era giunta fino ad Andraz nella locanda di Carolina Finazzer. Era stato quello l'unico ostacolo che aveva portato per le lunghe le conclusioni. «In quella casa è venuto un fatto misterioso», disse un giorno la proprietaria della locanda alla figlia. «È bene che tu lo sappia, vorrei vederci chiaro». Un'altra volta l'aveva trattenuta in cucina. In quell'albergo, mesi fa, è stata trovata una povera ragazza, la domestica dei piani, morta. È stata una brutta faccenda. Carolina ne era rimasta impressionata. Ne aveva sentito già parlare da qualche cliente, ma non riusciva a immaginare qual era la ragione per cui la madre se ne preoccupasse tanto. Quando aveva sentito da un pastore di Santa Maria delle Grazie che una domestica era stata trovata morta in una camera del centrale, le era sembrato di aver capito che si trattava di suicidio, o almeno così dovevano aver appurato le indagini dei carabinieri. Ma le parole della madre avevano finito per impensierirla. «Figlia mia», le aveva detto più volte, «uno sposo diventa l'uomo di tutta una vita». Carolina non osava pensare ad Aldo come si pensa a qualche cosa di preciso. Sentiva sfuggirselo dalle mani. Le pareva a volte di averlo anche desiderato. Sì, è vero, quando erano venuti per la seconda volta a trovarla aveva avuto l'impressione che il vecchio fiore nascondesse qualche cosa dietro il volto in apparenza tranquillo. Ma forse da soli, lei e Aldo, avrebbero potuto comprendersi. In quell'incontro Fiore era rimasto sempre attaccato al figlio. Anche sua madre le era rimasta accanto. Era naturale che fosse così. Non era accaduto lo stesso con la cugina che si era sposata l'anno avanti? Poi la madre aveva ceduto. Fiore era soddisfatto. Carolina era una ragazza seria, figlia di albergatori onesti, anche se non molto ricchi e di poche pretese. Sarebbe stata una brava donna di casa. Bastava vederla come si muoveva e serviva i clienti nella sua locanda. Avrebbe aiutato Aldo nell'albergo quando lui si fosse ritirato. I fratelli di Carolina non erano rimasti ben impressionati da Aldo, ne era sicuro. Tuttavia aveva già combinato tutto con la madre ed era tranquillo. È quello che ci vuole un matrimonio adesso, aveva detto il vecchio la sera in cui era tornato da Pieve dopo aver deciso anche l'epoca delle nozze. Come se fosse quella la sua più grande preoccupazione. I fatti accaduti al centrale erano ormai cose passate. Era stato molto abile nel condurre le trattative e molto cauto nel ventilare l'idea del matrimonio con i Finazzer. Aveva fatto qualche complimento a Carolina mentre gli portava il vino ordinato dal pastore che gli doveva vendere una bestia. L'aveva guardata con un sorriso cordiale e lei ne era stata colpita. Quell'uomo aveva degli occhi espressivi, ma freddi. Poi le aveva chiesto se fosse fidanzata. Carolina era arrossita, scuotendo la testa. Non le era mai accaduto che qualcuno, anche di una certa età, le ponesse domande simili all'improvviso. È una ragazza timida, sottomessa, aveva pensato Fiore. È quello che ci vuole per Aldo. Poi, invece di pagare il conto a lei, si era alzato con i soldi in mano e si era avvicinato alla madre. «Avete una ragazza da marito, eh?» le aveva detto scherzando. «Caro Fiore, diventiamo vecchi noi, ora tocca a loro. Ho anch'io un figlio da sposare», aveva approfittato il vecchio, guardando deciso negli occhi la donna. «Chissà che non si combini». La padrona l'aveva salutato stringendogli la mano. A casa, quella sera, con gli occhi lucidi per qualche bicchiere, aveva annunciato tranquillamente, fingendo di non dare importanza alla cosa. «Che ne diresti, Aldo, di prender moglie?» Elvira e Adelina l'avevano guardato sospettose, incredule. Pietro non c'era e Aldo aveva sorriso, malinconico, abbassando gli occhi, ne provava quasi vergogna. Dopo quella sera, nessuno aveva più parlato di matrimonio. E lui aveva temuto a un certo punto che fosse stato davvero un discorso buttato là a caso dal padre. Non aveva mai osato pensarci sul serio a sposarsi. Con chi?
Ora, guardando gli alberi carichi di neve e i prati lisci e candidi,
che con le scosse del pullman sembravano tremare attraverso il finestrino, pensava alla sera dell'annuncio, quasi commosso. Poi, vedendo per la prima volta Carolina così fragile e timida, con gli occhietti buoni, aveva sentito un fremito in tutto il corpo. A casa, pur pensandola, non riusciva a darle un contorno preciso a quel volto. La sua mente gli riportava immagini sfocate. Quando l'aveva incontrata a Dandraz durante la visita ufficiale di fidanzamento, le era sembrata perfino un'altra, tanto l'aveva trasformata con la sua fantasia. Era quasi più bella, più alta, e la sua voce era diversa da come l'aveva sempre immaginata in tante notti e tanti giorni. Avevano subito simpatizzato e sembravano così contenti tutti e due che la madre di lei non era nemmeno più tornata sull'argomento che pure le stava a cuore, chiedere a Fiore qualche cosa di preciso sul suicidio della domestica. «Sapete», era stata sul punto di domandargli, «se ne sentono tante, quella poveretta, ma vorrei sapere qualche cosa da voi». Non aveva avuto il coraggio. I suoi occhi erano così impauriti però che Fiore se n'era accorto. Sicuro d'aver letto quella domanda nel volto della donna, per un attimo era rimasto sovrapensiero, ma aveva taciuto. Bisognava troncare sempre quei discorsi. Non se ne sapeva nulla, che lo chiedessero ai carabinieri. Non erano stati loro a far tutto? Aldo non era più tornato a Pieve e il vecchio aveva cercato di non parlare di matrimonio con nessuno. Lo si saprà in seguito, ma è meglio star zitti per ora. Era più ansioso del figlio che arrivasse quel giorno di nozze. Un matrimonio era l'unica cosa positiva per il buon nome della famiglia, dell'albergo. Era la prova più evidente che non c'erano sospetti, semmai li avrebbe spazzati d'un colpo. Che la gente se lo ficcasse bene in testa. Aldo, all'idea di poter avere una donna tutta sua, soltanto per sé, viveva come ubriaco. A volte era preso dal dubbio di essere veramente vivo, di respirare. I giorni fastidiosi della morte di Emma sembravano ormai lontanissimi. Anche Giovanni era acqua passata. Ora però, che con la sposa era sceso dal pullman a Belluno e si apprestava a salire in treno, tutte quelle immagini gli tornavano in mente. Ma perché proprio adesso? Riviveva tutti gli avvenimenti come se si fosse svegliato da un lungo sogno e ne sentisse solo ora il peso. Emma non era più la domestica, una ragazza che forse avrebbe potuto avere una volta o l'altra, ma solo il ricordo odioso da cui occorreva subito liberarsi. Perché né Carolina né la suocera gli avevano mai chiesto nulla di Emma. Se avessero sospettato di me, si consolava, gli amici, i conoscenti mi avrebbero guardato diversamente per la strada, nel bar. Non si preoccupava più, e per la prima volta, della sorella o del padre, ma di se stesso e della sua sposa. Osservandola di profilo, mentre il treno lasciava le montagne e si incamminava per la pianura dopo Montemelluna verso Padova, gli pareva di aver lasciato tutto sotto la neve dei monti. Ma non era il rimorso che lo rodeva adesso come il tarlo, il legno. Carolina, così pensierosa, lontana, non gli nascondeva qualcosa. Del treno gli rimandavano indietro gli stessi pensieri. Chi è colpevole? Chi è colpevole? Chi è colpevole? Chi è colpevole? Chi è aveva desiderato tante settimane quel momento di libertà con Carolina accanto a lui, poter parlare di tutto, confidarsi, eppure la sentiva assente. Ha un dubbio su di me, si torturava. Devo dirle tutto. È mia moglie. In quei mesi gli pareva di essere vissuto come un bambino convalescente. Dopo la prurite era stato lo stesso tanti anni prima. La febbre, la debolezza, il male gli avevano intorpidito il cervello, anche le membra. I pensieri erano lenti. Intorno non accadeva nulla di importante. Dopo il primo incontro con Carolina si era abituato a pensare alla morte di Emma come si pensa a quella di un animale domestico a cui si è un po' affezionato. Allora la rivedeva senza volto. Che volto aveva Emma? E gli occhi? Gli pareva di essere chiuso in una prigione. Il treno scorreva sulle rotaie come l'acqua in un tubo. Poi il rumore si allontanava, come se il convoglio entrasse in una montagna dovata. La testa si staccava dal corpo, non udiva più nulla. D'un tratto, un trapano gli girava nel cervello, scavando sempre più in fondo, e si svegliava spaventato nella penombra della lampada azzurra dello scompartimento. Udiva solo la voce di Emma. No, di Carolina. Era di Emma. Erano due voci in una. Anche Carolina si era assopita. Era sposato da poche ore, aveva desiderato quella donna per 3 mesi, ma ora gli pareva di non essere nemmeno più capace di abbracciarla. La sentiva là al suo fianco, ma era come se fosse una donna di un altro mondo, che non gli appartenesse. Appoggiato alla testiera di legno del sedile, seguiva le immagini che si accavallavano con lo stesso ritmo delle ruote martellanti regolarmente con l'aumentare della velocità. Uno sbadiglio. Un pensiero, un fiammifero acceso. Poi il fumo della sigaretta brancolava nella penombra dello scompartimento come un grosso bestione in agonia. L'uomo, di fronte, si dimenava, cambiava posizione sospirando forte, si rituffava nel sonno. Ora gli pareva di capire qual era il sentimento che dal momento in cui era calata la notte s'era impadronito di lui. Sì. Era stato il rimorso a farlo parlare, a spingerlo a confidarsi con Carolina. Convinto di rivolgersi a una persona amica, un'intima di famiglia, aveva sperato nella sua solidarietà, ma inutilmente. Solo dal momento in cui aveva rimesso piede, il 2 dicembre, sulla piazza di Alleghe, scendendo dal pullman, gli pareva di essersi liberato d'un tratto degli incubi avuti durante il soggiorno a Roma e delle rivelazioni fatte alla sposa in quella città e poi a Venezia, in casa di un parente che abitava in Cale de Abissa. Avrebbe lasciato al padre, che l'aspettava immobile nella sua poltrona accanto al biliardo e che lo stava interrogando con gli occhi severi, a Pietro e Adelina, affacciatisi sulla porta del bar, le responsabilità di ogni sua azione. Erano loro i colpevoli ed era quindi giusto che fossero loro a preoccuparsene.